Allora, 21 e 3 minuti, siete sempre in ascolto sulle liberate frequenze di Blackout, 105.25 della modulazione di frequenza. Questo è il beat, cioè non c'è vita da compagnia fino alle 22 come ogni sabato, a seguire Groovy Planet e Electronature desde Madrid. Quindi, come ho detto, stasera parleremo dell'osservatorio censura. Abbiamo con noi al telefono, e lo ringraziamo soprattutto anticipatamente per la partecipazione, so che non è proprio in forma, Joe di Ai Autistici Inventati. Ciao.
Ciao, buonasera. Buonasera. Grazie del ringraziamento.
Allora, un'altra cosa è ci potete trovare come sempre anche sul server IRC di autistici, gestito in condivisione con ECN, eccetera, eccetera, ai.irc.mufhd0.net, tutte le informazioni le trovate sul sito di autistici.org, il canale Blackout, ma stasera ci, naturalmente, se volete anche fare due domande a Joe, lo trovate anche sul canale AI. Cominciamo. L'osservatorio sulla censura di internet in Italia, poi parleremo anche un po' dell'articolo apparso mercoledì sul blog di Autistici, appunto, Cavallette, che spiega una parte di quello di cui andremo a parlare. Quindi, l'osservatorio sulla censura internet in Italia. Censura, controllo esercitato da un'autorità civile o religiosa su pubblicazioni, spettacoli, mezzi di informazione per adeguare i principi della legge di una religione o di una dottrina morale. Questo è quello che si legge appena si apre il sito. Ricordo solo il link, che è censura.bofh.it. Come nasce questo progetto? È anche abbastanza recente, mi sa che ha qualche mese, insomma, dove vuole andare e quali sono i suoi obiettivi?
Guarda, credo che l'obiettivo sia principalmente quello di far rendere conto, di permettere agli italiani di rendersi conto di che cosa, di come funziona, di qual è il livello di libertà di internet in Italia. Perché gli addetti ai lavori sanno quanto poco si libera internet in Italia, quanto si è la censura e gli strumenti di censura che ci sono, ed è una cosa che al grande pubblico più o meno non filtra. Voglio dire, per farti un esempio, si è fatto un gran rumore per la legge, per SOPA, lo Stop Online Piracy Act americano, perché i grandi siti americani ovviamente hanno fatto una levata di scudi, Google, Wikipedia che si è oscurata per 2 giorni, Twitter pure, insomma, ci sono stati grandi movimenti. Anche in Italia c'è nato un movimento di opinione anche sui quotidiani, in rete, su questo tema, senza tener conto del fatto che quello che SOPA proponeva negli Stati Uniti noi in Italia ce l'abbiamo applicato, ovvero l'autorità sia giudiziaria che non giudiziaria, poi vediamo un attimo i dettagli di questo, sono in grado oggi di impedire agli italiani di accedere a una serie di siti internet. Il numero non è piccolo, perché attualmente i siti censurati in Italia sono più di 5.000. Ora non è proprio un numero ridicolo e irrilevante, e vengono censurati da tutta una serie di soggetti. Ci tengo a sottolineare che queste forme di censura non sono sequestri giudiziari, cioè non è nemmeno un processo di tipo legislativo che tu potresti trovare discutibile, ma un giudice, in seguito a una sentenza di un tribunale, decide di sequestrare un sito. È una cosa sicuramente condannabile, ma rientra, diciamo, nei canoni della legge di uno Stato. Sì, in Italia questi siti sono censurati invece in forma pregiudiziale, ovvero ci sono tutta una serie di siti di scommesse online che vengono censurati dall'autorità dei monopoli, che vuole soltanto che siti da loro approvati siano raggiungibili dall'Italia per le scommesse. Ce n'è un'altra grande quantità che è censurata dal famigerato Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online, e una serie più piccola, ma comunque non trascurabile, di siti che sono censurati invece direttamente dall'autorità giudiziaria, ma dopo l'atto dei GIP, cioè quindi senza che si sia passati per un giudizio. Il caso più clamoroso, che probabilmente conoscono un po' tutti, è quello di The Pirate Bay, che in Italia ancora oggi non è raggiungibile, almeno se uno utilizza le configurazioni del suo service provider. Questo perché il GIP di un tribunale di Bergamo, mi pare, ha deciso in via preventiva la censura di questo sito, cioè i navigatori italiani non hanno accesso a Pirate Bay e a altri più di 5.000 siti. Questa cosa è assolutamente sconosciuta ai più, è un fatto gravissimo. Tecnicamente il livello di censura che abbiamo in Italia di internet è paragonabile a quello di paesi come l'Iran. Le forme tecniche sono diverse, ma fondamentalmente l'idea è che c'è una tensione delle autorità statali che sono in grado di decidere cosa tu puoi vedere e cosa tu non puoi non vedere su internet, al di là di un processo giudiziario, cioè in base sostanzialmente a un arbitrio. Questa cosa come si è riuscita a far passare in Italia? Quella solita tecnica, no? Che è quella di tirare in ballo uno spauracchio, nel caso specifico quello della pedopornografia online. Ora è inutile sottolineare che se io volessi vedere un certo tipo di contenuti, ci sono metodi relativamente facili per aggirare questi mezzi censori, e quindi in pratica quello che si fa con questa censura non è colpire il pedopornografo, ma costruire un sistema che permette la censura al grande pubblico di una serie di siti. Con questa scusa, voglio dire, pensiamo un attimo alla vicenda, per esempio, io vedo un grosso parallelo con la vicenda dei DASPO, no? Che sono questi obbrobri, anche dal punto di vista legali, permettono a un'autorità di polizia di decidere che una persona non può accedere a uno stadio per tot anni. Se ci ricordiamo, ovviamente questa cosa è stata fatta per gli ultra, dato che gli ultra sono più o meno considerati degli appestati, la cosa è passata più o meno sotto silenzio, o è stata più o meno accettata dal grande pubblico. Ovviamente adesso, dopo le ultime, se vi ricordate, dopo le ultime manifestazioni di piazza con scontri a Roma, alcuni simpatici esponenti del nostro Parlamento sostenevano che la cosa giusta da fare era estendere il DASPO anche alle manifestazioni di piazza, con ovviamente le conseguenze che ci possiamo immaginare, cioè se la polizia fosse in grado di decidere se tu puoi o meno partecipare a una manifestazione di piazza, è chiaro a tutti, no, la gravità della cosa. Sì, il meccanismo della censura è esattamente lo stesso, cioè sono partiti dicendo no, censuriamo, facciamo un sistema per proteggere gli italiani dalla pedopornografia online, e hanno costruito un sistema di censura veramente pervasivo. Come avviene questa censura? Allora, andando un po' più nel dettaglio tecnico di come avviene questa cosa, invece di creare degli enti centralizzati, come è stato fatto, come viene fatto di solito nei paesi diciamo non democratici, per usare questo termine, come, non lo so, la Cina o l'Iran per l'appunto, dove è lo Stato che ha degli strumenti censori che vengono applicati, in Italia la cosa è stata demandata alla responsabilità dei provider di internet, cioè il vostro provider di internet a casa è ottenuto dalla legge a impedirvi l'accesso a una serie di siti che stanno in una serie di blacklist, alcune consultabili, ma per la maggior parte assolutamente non consultabili. Ora, quello che è l'Osservatorio Italiano sulla Censura è semplicemente il tentativo da parte di una persona che lavora dentro uno di questi internet service provider di rendere edotta la popolazione del fatto che ci sono tutta una serie di siti che vengono bloccati, ma le cose variano molto, voglio dire, dai siti di scommesse, che in realtà in alcuni casi non sono manco siti di scommesse, ai siti di pedopornografia con incidenti grotteschi di cui parleremo tra un attimo, insomma una cosa che è successa proprio ieri l'altro, fino a i siti bloccati da strade giudiziarie che variano da
La vendita di farmaci tipo il Viagra,
esattamente,
c'è finito dentro anche Indymedia,
e cioè era esattamente il punto a cui volevo arrivare. Si passa da blog islamisti a alcuni settori di Indymedia Italia, mi pare proprio Piemonte. Indymedia,
sì, Piemonte è stato
uno di quelli che venivano bloccati, tra l'altro con una procedura assolutamente assurda, perché era per bloccare un singolo post su Piemonte Indymedia, veniva bloccato completamente tutto il nodo piemontese di Indymedia. Stessa cosa è successa per la Toscana, tra l'altro con i soliti meccanismi grotteschi di questo paese, i blocchi sono arrivati quando il post su Indymedia Piemonte era stato nascosto da tempo, e in immediato scan era, si era sciolta nel frattempo, per cui era raggiungibile. Ma diciamo che poi ci sono stati anche altri casi, voglio dire, per esempio, senza rimanere nel nostro ambito, un sito di informazione di Veneto che si chiama Vaiont.info, che criticava Marcello Paniz, un parlamentare, un losco figuro, un accolito di Berlusconi, è stato bloccato, bloccando anche l'accesso all'IP. Ora, il problema è che questo sito stava su una piattaforma di hosting di siti, per cui all'indirizzo IP di questo sito corrispondevano altre migliaia e migliaia di siti che di colpo diventarono irraggiungibili dall'Italia. Queste sono le vicende grottesche. Poi l'ultima in ordine di tempo è stato il fatto che per un'immagine ritenuta pedopornografica il CNCPO, il centro che controlla la pedofilia online, ha chiesto agli internet service provider di bloccare un'intera fetta di Tumblr, il famosa piattaforma di blogging. Fondamentalmente più o meno un ventesimo delle immagini che sono su Tumblr dall'Italia oggi sono teoricamente irraggiungibili, perché poi si mettono in atto, appunto, cioè la censura, essendo un atto arbitrario, avviene sempre in modo arbitrario e creando anche strutture di questo tipo. Nello specifico, andando un pochino più nel tecnico, cerco di stare il più semplice possibile, ma sì. Come avviene questa censura? Appunto, gli internet service provider devono bloccare l'accesso al DNS dei siti censurati, cioè fondamentalmente il DNS è un servizio che è come l'indirizzario di internet, cioè da un nome di un sito si arriva all'indirizzo IP, che è l'indirizzo vero e proprio del computer su cui si trova il sito. Quello che devono fare i nostri provider è, invece di rispondere con la risposta reale, cioè con l'IP vero del sito in questione, sono obbligati a rispondere con un indirizzo fasullo che rende il sito irraggiungibile. Non contenti di questo, in molti casi l'autorità giudiziaria e gli osservatori vari impongono anche agli internet service provider di filtrare direttamente il traffico. Cioè, sostanzialmente viene chiesto ai nostri provider internet di fare i poliziotti per conto dell'autorità giudiziaria e mettere dei blocchi stradali in qualche modo sul nostro percorso verso questi siti. È inutile dire, poi se vuoi diciamo anche due parole su come si aggirano tutte queste cose, che è quasi banale aggirare questi blocchi. Quindi è chiaramente una volontà politica, no? Quella che c'è. Perché se la questione fosse essere efficaci, per esempio, contro la pedopornografia online, non lo sei, perché, appunto, essendo quasi banale aggirare questi blocchi, diventa molto facile per chiunque sia veramente interessato a
vederli. Sì. Ma poi soprattutto sì, chi è interessato poi ci arriva, insomma.
Sì, infatti, cioè la questione in realtà è quella di impedire, specie nei casi più eclatanti come quello dei siti di file sharing, e impedire al pubblico diciamo meno informato, meno motivato, l'accesso a quei siti, e quindi è materialmente un sistema di oscuramento di limitazione della libertà d'espressione, no?
Ti faccio...
Io non posso.
Sì, vai, scusa, vai.
Dico, se io non posso comunicare al 100% delle persone, non riesco a raggiungere il 100% delle persone con un mio messaggio, mi hai materialmente censurato veramente, cioè sei riuscito effettivamente a raggiungere il tuo scopo, che non è mai, nel caso di censura, la salvaguardia della gente, ma la salvaguardia di chi detiene il potere.
Ti volevo chiedere una cosa: se un internet service provider, mettiamo X, diciamo ha tardato, no, nell'eseguire quello che gli era stato intimato di fare, intimato dal tribunale, in cosa potrebbe andare incontro? Questo si sa, si conoscono le sanzioni o... Se ci sono,
allora,
poi delle sanzioni.
Delle sanzioni, tieni conto che è un reato che è considerato un reato penale, cioè gli internet service provider sono tenuti a seguire queste indicazioni. Ci sono anche pareri di emeriti costituzionalisti che sostengono che fa parte dei loro doveri, quindi diciamo che si va da una multa pecuniaria, probabilmente nei casi più semplici, anche al ritiro della licenza, per arrivare fino da, potenzialmente a vere e proprie condanne penali per i responsabili degli interessi service provider, per cui i provider non possono fondamentalmente opporsi a questo tipo di imposizione da parte della, dello Stato. È chiaro, essendo attività commerciali non hanno nessun interesse, anche se avessero interesse a fare delle battaglie per la libertà d'espressione, non hanno nessun interesse ad andare fuori del mercato.
Ah,
no?
Ma sì.
Quindi il meccanismo è particolarmente efficiente grazie a questo. Bisogna anche dire che in realtà se si fa un po' di studio di queste cose, io insieme ad altre, appunto anche alla persona che ha costruito l'osservatorio per la censura, abbiamo un po' studiato come variano le cose all'interno della service provider e della service provider, e dato che siamo al solito in Italia, i meccanismi con cui viene applicata questa censura variano pesantemente da un provider all'altro, in generale sono totalmente disorganizzati e costruiti a macchia di leopardo.
Per cui ci sono provider che sono
un po' più amichevoli, diciamo, cioè con cui è più facile aggirare i sistemi censori, semplicemente perché sono meno diligenti, non certo per una volontà loro di renderti facile la vita.
No, dico, da un certo punto di vista è anche positivo che ci siano provider meno diligenti di altri, insomma.
Ah sì, senza dubbio, per fortuna. Ti rendi conto che anche i più diligenti comunque non ti bloccano veramente ad oggi la possibilità di accedere a questi siti. Cioè è semplice come imparare a usare un browser che giri con Tor. Che è una cosa veramente semplice, insomma, bastano 20 minuti di spiegazioni per un utente medio, voglio dire, per installarsi un programmino e navigare su quei siti tramite il browser configurato per utilizzare Tor, che
infatti,
ricordo
parliamo
è questo software che permette di aggirare la censura, che garantisce l'anonimato, che viene molto usato per esempio in paesi come l'Iran, la Cina. Per cui diciamo che fino a quando non ci sarà una volontà di andare più a fondo, fondamentalmente questi divieti sono facilmente aggirabili. Voglio dire, nella maggior parte dei casi, quando è bloccato solo la risoluzione del nome, cioè la traduzione dal nome, dal URL che noi scriviamo all'indirizzo IP, in quei casi basta utilizzare per esempio dei DNS pubblici che non siano, cioè i servizi di risoluzione di nome che non siano quelli del nostro provider, per esempio quello di Google, che avendo loro il massimo interesse economico a non avere un internet censurata, ovviamente non onorano verso l'Italia le richieste dello Stato italiano, anche perché sono un'entità straniera e quindi non hanno nessuna intenzione di sottomettersi a questi dettami. Questo è solo un esempio, qui di Google, insomma ci sono
Volevo chiederti una cosa, così giusto per arricchire un attimo, sul sito vengono presenti anche, vengono spiegati anche diversi tipi di modo di censurare, oltre a quello del DNS che abbiamo detto, ci sono anche due indicazioni sull'IP, cioè l'IP, la censura dell'IP associata al dominio, anche la censura degli IP che saranno associati al dominio in futuro. No, quindi in questo modo si chiude praticamente ogni possibilità di spostare il sito magari da un'altra parte di trovare degli scavotaggi.
Anche in questi casi di solito ci sono dei sistemi che permettono di aggirare questi problemi. Ci sono dei proxy, uno può utilizzare dei proxy, può utilizzare appunto Tor come dicevo prima. Però il problema resta, cioè la grande massa degli utenti che sui siti ci capitano in modo più o meno casuale e non sono veramente determinati.
Casuale è una parola grossa, è Google che li fa andare o di qua o di là, quindi secondo me casuale, la casualità su questa cosa non è proprio la parola giusta, no? Cioè molti la prima pagina che aprono quando navigano su internet è un motore di ricerca, quindi non è proprio casuale andare a finire in certi posti, no? Cioè ti ci fanno andare più o meno, secondo me.
Sì, d'accordo, no, nel senso il mio discorso era se uno non ha un reale interesse nel raggiungere, per esempio, continuiamo con quell'esempio, Pirate Bay, perché vuole scaricarsi fin da lì perché sa che quello è il sito buono dove andare a prendere, fondamentalmente. Se uno non sta in questa situazione, cambia sito, no, va su un altro. Questo tra l'altro dimostra come tutta questa rincorsa censoria sia assolutamente ridicola e irrisoria, perché censurato un dominio e nasce un altro nel giro di due settimane, si diffonde e diventa noto. Ecco, una cosa che bisogna dire però è che nel caso di Pirate Bay, che è, ricordiamolo, il più grosso sito di motori di ricerca di torrent che c'è al mondo, effettivamente su Pirate Bay si trova poca roba italiana oggigiorno, perché gli italiani non lo usano più, usano altri motori di ricerca.
C'è il Corsaro Nero, che comunque esiste già da un bel po' di anni, e comunque quello ancora non l'hanno toccato fino adesso, forse perché è un po' più di nicchia e meno pubblicizzato, però mi sembra anche un po' strano che non sia ancora.
Sì, ma il problema non è, secondo me il problema non è che cosa è stato toccato ad oggi, ma è cosa potrebbero toccare. Voglio dire, se dopo domani un Jeep di fronte a uno di quei begli eventi che ogni tanto toccano, parlando un po' del mio cortile, insomma, che toccano pistici inventati, che ne so, quando qualcuno aveva scritto su un blog, su uno blogs, che Iannone era uno stronzo fascista e per questo è partita una denuncia per diffamazione, teoricamente oggi, perché è una prassi degli ultimi anni, proprio il GIP potrebbe decidere, il creatore di indagini potrebbe decidere che da domani tu non vedi più uno blogs.org e tutti i sottodomini.
Sì.
Ok? Quindi migliaia e migliaia di blog di movimento verrebbero di fatto oscurati in un colpo solo. Ora tu sai bene che proprio per chi ha uno scopo politico, la facilità di reperimento su internet è importante, perché tu vuoi raggiungere anche persone che il tuo messaggio non lo preconoscono. È una situazione in cui gravissima, che secondo me non viene colta appieno in Italia. Cioè, noi siamo in una situazione in cui internet è decisamente censurata. Non è un caso che anche entità che poi spesso lasciano il tempo che trovano, come quelle dell'ONU, che studiano la libertà di parola e la libertà di internet in giro per il mondo, classificano l'Italia all'ultimo posto tra i paesi, diciamo, delle democrazie occidentali. Quindi insomma, in qualche modo avere un posto dove, tornando all'argomento dell'osservatorio della censura, avere un posto dove questo tipo di censure vengono pubblicizzate, cioè che la gente sappia, sia in grado di sapere che dei siti vengono censurati, perché non esiste un elenco unico dei siti censurati fornito dallo Stato.
Sì.
Esistono soltanto dei fax che vengono mandati agli internet service provider, in molti casi, in cui viene ingiunto di censurare alcuni siti. Quindi la prima cosa che si cerca di fare in questo caso è una campagna di informazione su questo tema, perché appunto secondo me la maggior parte delle persone non ha una percezione reale di quanto poco sia libero la fruizione di internet in Italia.
Allora, cosa invece potrei fare io, che oltre a cercare un modo naturalmente per aggirare e continuare a vedere i siti che voglio vedere che sono stati censurati in Italia? Cosa posso fare io, persona X, per cercare di spingere perché vengano evitati appunto le censure di interi siti? Cioè, cosa potrei fare io, persona X?
Guarda, secondo me l'unica cosa da fare veramente in questo momento è diffondere la coscienza. Cioè, nel momento in cui una certa massa di persone sia riuscita a prendere coscienza che c'è questo problema, questo è un problema politico, voglio dire, non è un problema che si risolve con la tecnica,
sì.
No, quello del fatto che ci siano degli strumenti di censura in Italia. Allora, il problema è che bisogna far costruire in qualche modo un senso comune che dica a tutti che questo è un problema reale, cioè è un problema che vivono tutti i giorni, che potrebbe colpire tutti in qualsiasi momento. Non è un percorso facile, però diciamo che la conoscenza è il primo step. Raggiunta una coscienza generalizzata del fatto che questo è un problema, io sono convinto che un movimento d'opinione su questo possa avere una certa forza. Voglio dire, in Italia erano tutti pronti a scandalizzarsi, ripeto, per SOPA, il provvedimento americano che avrebbe oscurato internet e tutto quanto, quando in Italia c'erano già in atto, solo che la gente mediamente non lo sa. Il problema vero è questo, cioè la totale mancanza di informazione su questo tema.
Nel frattempo
quello che l'osservatore cerca di fare appunto è colmare questo gap.
Ci è arrivato un messaggio al 346-66-73-263 che ricorda alcuni casi come quello di Culmine, in cui un compagno è in carcere o informa Azione, che aveva dato il sito di insomma, informazione, che aveva messo in atto, in cui avevano messo in atto delle perquisizioni appunto per, a causa del, di quel sito. Questi sono ancora, anzi, sì, altri due esempi insomma di censura.
Sì, 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 certo, poi ci sono tutti questi casi di repressione politica, voglio dire, non ci scordiamo il caso di Operazione Protofilia, per dire, che era un videogioco creato da Mollindustria, che è un artista creatore di videogame italiano, che aveva creato questo gioco che serviva a denunciare sostanzialmente la pedofilia, gli scandali di pedofilia dentro la Chiesa Cattolica, che in Italia è stato censurato brutalmente, credo che ci sia ancora anche un procedimento in corso, insomma, ma ci sono decine e decine di casi che avvengono appunto di persecuzione politica di in base a cose che stanno su internet in Italia. Quello su cui si concentrava di più però l'osservatorio sulla censura è questa censura strisciante, no? Cioè non sono mediamente casi giudiziari questi, ma sono puramente provvedimenti amministrativi. Ora la cosa
e quindi,
è naufragata,
e quindi ci vuole naturalmente meno tempo per metterli in pratica, renderli effettivi.
Sì, il livello di arbitrio è molto più alto, no, ovviamente, perché se non c'è neanche, se chi viene accusato in qualche modo di aver fatto qualcosa di illecito non ha neanche la possibilità di confutare, no?
Sì.
L'azione, c'è poco da fare, poi dopo magari nel tempo i provvedimenti vengono fatti decadere, però è no, la censura preventiva è sempre una brutta cosa, voglio dire, la differenza tra altri casi e questi è che mentre in altri casi veniva chiesto a chi ospitava il sito in questione di rimuoverlo, faccio un esempio nel caso, proprio parlando del caso di Culmine, qualcuno potrebbe, l'autorità giudiziaria poteva chiedere a chi gestisce No Blogs di rimuovere il contenuto di quel sito. Poi chi gestisce No Blogs può decidere
di farlo, no.
Di dirgli di sì o di dirgli di no, no? Tipicamente rimanda a quel paese. In questo caso invece è un meccanismo molto più subdolo, perché se tu decidi di censurare, cioè di impedire l'accesso a quel sito da parte di chiunque, a monte, cioè a livello degli internet service provider, che come abbiamo detto sono sotto ricatto fondamentalmente, sono obbligati a seguire le indicazioni dell'autorità giudiziaria, hanno uno strumento molto più potente, no, di censura, molto più puntuale, e è uno strumento contro cui noi abbiamo pochi strumenti di protezione, cioè appunto per proteggersi dall'altro tipo di censura, che è quella del sequestro del sito, tu puoi utilizzare piattaforme libere come appunto quella di AI, come No Blogs, per garantirti in qualche modo il tuo anonimato prima di tutto, per quanto sia possibile, e la privacy dei tuoi utenti, e anche il fatto che sia più difficile arrivare a un sequestro. Se la cosa viene fatta a monte, cioè viene semplicemente impedito, viene buttata una cortina nera davanti al tuo sito, impedendo alla gente di vedere quello che tu hai da dire, abbiamo poche armi di difesa, no?
Sì,
se non
sì,
il
sì.
Fatto che la gente diventi cosciente di questa situazione e in qualche modo si crea un peso politico, se vogliamo, un movimento politico che abbia un minimo di peso, un movimento d'opinione che abbia un minimo di peso, che contrasti queste pratiche.
Va bene, chiarissimo. Niente, io quindi ti ringrazierei. Se vogliamo ricordare ancora una volta il sito di riferimento, che è l'osservatore censura.boffacca, scritto proprio Bologna, Oristano, Firenze, hotel.it, quindi censura.bofacca.it. Niente, abbiamo avuto con noi giochi autistici inventati al telefono, abbiamo chiacchierato un po' con lui, quindi se ci vuoi lasciare con qualcosa, le conclusioni sono più o meno che ci possiamo fare cioè, una cosa che potremmo fare naturalmente tutti quanti a chi ha a cuore questa faccenda è naturalmente spiegarla in giro, raccontarla e diffonderla il più possibile. Se vuoi lasciarci con qualcosa, se no con una chiusura oppure qualche novità su Autistici, io ti saluterei e ti ringrazierei.
Ma guarda, ti saluterei che ho bisogno di rimettermi a letto.
Sì, infatti grazie comunque per questo grande sforzo. Niente, quindi grazie Gio, abbiamo parlato di censura contro gli autistici, questo è sempre il Beat Ton, c'è o non c'è, questa è Radio Blackout. Ciao e grazie.
Ciao.
Ciao, buone cose. Naturalmente poi questa intervista, per chi interessa, potrà trovarla sul sito di Radio Blackout, un po' di musica.